Beh, il libro è molto personale fin dall'inizio e mi è venuto in mente di scriverlo perché comunque c'è anche il piacere di raccontare 10 anni di cambiamenti vissuti in prima persona. In più c'era l'idea di provare a, per quanto possibile, a fare un breve riassunto di quello che era successo, di quali erano stati i cambiamenti più importanti, quelli di 10 anni fa, da Napster, l'iPod, sono già quasi storicizzabili perché comunque sono avvenuti, alcuni si sono già conclusi, Napster è nato nel 99, nel 2001 era già chiuso, si può raccontare una sua storia abbastanza compiuta e cercare di capire come questa serie di cambiamenti, innestati poi a quelli successivi, quelli probabilmente molto più importanti perché hanno coinvolto molte più persone con i vari servizi alla YouTube, ai blog, Facebook e via parlando, di dare un'idea di come la fruizione musicale essenzialmente, quindi l'ascolto, la recensione musicale, sia cambiata. E di materiale ce n'è veramente tantissimo, ce n'è tantissimo, c'è tanto da tagliare fuori, ci sono tante direzioni anche finte prese e poi mollate dopo poco tempo. Quello che è certo è che per molte persone, in particolar modo per gli appassionati di musica, le cose sono cambiate davvero radicalmente. In senso, vabbè, dal mio punto di vista positivo, molti più poteri sono stati convogliati dalle tecnologie nelle mani degli utenti. Gli utenti, secondo me, hanno trovato il modo di utilizzarli per creare qualcosa di nuovo, per comunicare, intrecciarsi, non semplicemente per trovare delle canzoni gratis su internet. E il libro essenzialmente vuole raccontare questo passaggio che, come hai anticipato tu prima, probabilmente è il primo passaggio di qualcosa di veramente molto più lungo e radicale che arriverà negli anni a venire.
Chi sono gli attori di questa storia? Perché è difficile ridurli, però forse potremmo pensare agli utenti che con il Web 2.0 acquistano sempre più importanza, d'altro canto gli artisti, e le case discografiche e chi produce la tecnologia, forse sono questi gli attori principali, ma ce n'è un quinto che è il potere, diciamo, legislativo e di conseguenza la legge e la sua applicazione. Questi possono essere i principali
Sì,
personaggi che abitano la musica
che hai
liberata.
citato più o meno tutti, in
Certo.
fondo, cioè il discorso è che appunto tutti sono rimasti coinvolti, chi più come partecipante, come promotore di novità, chi più come vittima o come freno al cambiamento. Se si va a vedere singolarmente, si vede che gli utenti sono quelli che hanno beneficiato del cambiamento e del maggior veramente numero di poteri a loro disposizione. Quello che gli utenti, tra l'altro, che noi li chiamiamo utenti, un tempo erano gli ascoltatori di musica, poi però si sa che il gergo di internet si diffonde. E gli utenti veramente hanno delle possibilità che noi 20 anni fa ci scordavamo. Gli artisti sono quelli che sono rimasti un po' sballottati. Gli artisti sono con gli ascoltatori, gli utenti, cioè i protagonisti essenziali della musica, cioè non si può ipotizzare un mondo musicale senza gli artisti. Sono stati forse quelli che, se si va a vedere la percentuale maggiore, non hanno partecipato molto al cambiamento. Comunque, alcuni si sono impegnati un po' di più a cercare di comprenderlo, di sfruttarlo. Allora citiamo i soliti nomi, Radiohead, di Nine Inch Nails, di cavalcarlo anche più, di non lasciarsi travolgere o spaventare. E gli altri sono rimasti magari un po' fermi. Le case di produzione, chi più chi meno, hanno tentato di rallentare, ostacolare, controllare ciò che è successo, perché loro arrivavano da un tempo in cui controllavano veramente tutto e si sono trovati in una situazione in cui non controllavano praticamente più niente. E il discorso poi del legislatori, dei parlamenti, di chi dovrebbe cercare di stabilire le regole, quello è molto, molto complesso, quello è veramente ancora embrionalissimo. Cioè non è in corso attualmente una proposta di legge, di cambiamento, che cerchi di mettere le cose un po' a posto.
Sì, ma
Cioè,
tanto noi non ci preoccupiamo perché vedo anche il pubblico, nessuno di loro dalle facce avrà mai scaricato un MP3, quindi
no.
Cioè, ragazzi,
Ma
è un
tu ti puoi
problema.
controllare quello che dico e vedere se
Sì, è
devo.
un problema che riguarda.
No, dovrebbero preoccuparsi magari i francesi e gli inglesi, perché adesso stanno approvando queste leggi che coinvolgono anche la possibilità di essere disconnessi da internet qualora tu venga beccato a condividere e scaricare musica non autorizzata. In Francia, anzi, è già stata approvata questa legge, in Inghilterra se ne discute da parecchio tempo e la linea del governo sembra quella. Sono leggi
Noi abbiamo la
che
Carlucci, questo
cioè,
è.
un po' più pittoresca, però non è
Certo, come
riuscita.
il resto, il paese
Tanta cosa
d'opera è.
l'abbiamo dopo, non, cioè, noi
Sì, certo.
copiamo da chi vince. Cioè,
Senti, lo stile della musica liberata è molto bello. Cioè, io vi consiglio di comprare questo libro non perché Luca mi paghi, ma perché è veramente un libro necessario in questo momento. È un libro che, peraltro, dà informazioni a chiunque, dalla persona che non sa neanche cos'è un MP3 a chi crede di sapere tutto e invece poi in realtà scopre un sacco di cose che sono sconosciute oppure si ricorda di pezzi della sua vita passata e questo è anche abbastanza divertente. Io però ti volevo chiedere una cosa dal punto di vista stilistico. Ogni tanto uno dei metodi espositivi che si usa è quello dell'analogia, no? Per spiegare. Tu hai trovato un'analogia rispetto alla rivoluzione musicale o qualcosa che ti ha sfiorato da questo punto di vista, la mente mentre scrivevi.
beh, volendo andare sui massimi sistemi dei cambiamenti che sono avvenuti nella storia dell'umanità, della società, secondo me è paragonabile a Gutenberg, alla stampa, come importanza del cambiamento, perché poi è una direzione completamente diversa. Però è l'impatto che ha avuto Gutenberg all'epoca, insegnando alle persone che quello che una volta era trasmesso solo oralmente o per il lavoro dei monaci che scrivevano a mano i testi, poteva essere prodotto in catena di montaggio, praticamente stampato, e quindi ridisegnando tutto il mercato della gestione e distribuzione di prodotti letterari, creando in nuce un po' il copyright, il diritto d'autore, perché si creava veramente un mercato nuovo. Secondo me quello sta avvenendo oggi, sta avvenendo ovviamente in direzioni completamente diverse, che sono quelle tracciate dai servizi, dai sistemi dei nostri tempi. Quindi questo vuol dire per me passare da un mondo in cui si era limitati nelle proprie scelte, nelle proprie fruizioni di contenuti, che possono essere la musica, ma anche i libri, il cinema e tutto, a un mondo in cui ci troviamo di fronte a un'abbondanza infinita. Non è infinita, ovviamente, si può poi porre un limite, ma è talmente lontano che nessuno riesce a vederlo, di disponibilità dei contenuti per l'utente, che andrà gestita appunto con delle nuove leggi. Dopo Gutenberg, veramente, vabbè, era un'epoca un po' arcaica della storia dell'uomo, però nacquero un sacco di leggi, alla fine quelle del diritto d'autore. Da questo dovrà nascere un sacco di nuove leggi per permettere alle persone di utilizzare gli strumenti come si dovrebbe utilizzare, non seguendo abitudini passate.
Ecco, il diritto d'autore, no? Questa è una cosa interessante. Parliamo un attimo degli autori. Abbiamo due campioni, anche se direi tutto sommato diversi, vorrei che tu magari distinguessi un po' i due casi, perché sembrano simili, ma in realtà non lo sono. Cioè quello dei Radiohead e quello di Trent Reznor, più che Nine Inch Nails, visto che insomma l'uomo ha fatto un bel po' di cose, non soltanto per la sua band, ma anche per i suoi protetti. E poi dall'altra parte abbiamo tutti quelli che si sono incazzati come le Iene, i Metallica, per esempio, con la storia di Napster, che stanno cambiando idea, ovviamente, visto che il fiume sembra che sia veramente inarrestabile. Ecco, quanto c'è di intelligenza, quanto c'è di così, essere un po' sgamati rispetto a quello che sta accadendo, quindi dice, vabbè, meglio mettersi dalla parte della maggioranza, e quanto c'è, invece un discorso di out-out, cioè nel senso che o così oppure non si può fare nulla, da parte per esempio dei due casi di Radiohead e di Nine Inch Nails.
Secondo me, in entrambi i casi di Radio e Nine Inch Nails c'è un po' l'idea dell'out-out, che poi Reznor ha proprio espresso, cioè le cose stanno così, non è che mi piacciono eccessivamente, ha detto Reznor, però dobbiamo iniziare a giocare con queste regole. E quindi sia Radiohead che Reznor con il suo gruppo hanno utilizzato veramente le regole nuove del gioco, ma anche addirittura regole che nessuno aveva previsto, perché quando i Radiohead hanno deciso noi distribuiamo l'album e lasciamo scegliere al pubblico il prezzo, quello qualcosa che nessuno aveva ancora ipotizzato ed è veramente una bestemmia per tutto il sistema consumistico, capitalistico, cioè non sta in cielo né in terra che uno decida il prezzo dell'acquisto di un prodotto. I Radiodan semplicemente avevano capito che tanto quel prodotto sarebbe circolato liberamente come tutti gli altri dischi musicali. Quindi loro semplicemente facevano quello che capitava abitualmente, cioè distribuire un disco un po' prima dell'uscita su CD. E dicevano, e lì fate, pagate e vediamo un po' come va. Però attenzione, è stata una cosa che è stata fatta con un'intelligenza di base, perché il manager di Radiohead, che poi è quello che un po' gestisce tutte queste situazioni qua, non sono loro che decidono in realtà, aveva fatto un po' di conti e aveva capito che per distribuire una singola canzone ovunque, a Singapore, in Francia, in Belgio, ovunque nel mondo, i Radiohead avrebbero pagato qualcosa come 0,13 centesimi di sterlina di banda e tutto. Quindi, per quanto poco un utente avesse deciso di pagare il loro disco, loro ci rientravano pienamente. Cioè, se nella malaugurata ipotesi la media di quello che i fan decidevano di pagare per quel disco era una sterlina, loro comunque non ci perdevano. E avevano milioni di canzoni sparse per il mondo che poi sono servite a fare un tour in cui i Radiohead hanno chiesto 500.000 euro di budget, di cachet per ogni concerto e quindi in cui si sono ampiamente ripagati tutta la cosa. Reznor, quello che Reznor ha accettato è l'idea che la circolazione andasse liberalizzata, cioè l'idea che il disco lo puoi vendere ad altissimi prezzi di qua e di là, ma il file digitale quando è su internet tu puoi provare a ostinarti a bloccarlo in tutti i modi, ma comunque lui circola, è fatto così. E con Ghost, per esempio, poi anche con The Sleep, l'album successivo, lui ha adottato le Creative Commons, le licenze di copyright, che dicono lo sfruttamento commerciale rimane in mano all'artista, però la canzone può girare ovunque liberamente, guadagnandoci di nuovo anche lì un sacco di soldi. È probabile che allora sia andata anche molto bene perché avevano già molti fan, perché sono stati tra i primi, quindi hanno goduto di un effetto marketing molto impetuoso, cioè dei Radiohead hanno parlato chiunque, anche i giornali di cucito, di scacchi, cioè parlavano di quest'album dei Radiohead. Però effettivamente hanno provato a giocare con le regole del gioco, utilizzando un'altra regola del gioco, che è quella di non servirsi più di una casa discografica, ma di essere totalmente indipendenti nel gestire queste cose e quindi nell'avere una grandissima maggioranza di introiti tutti per sé, e sono state operazioni vincenti. E sono state operazioni che poi, col senno di poi, appunto, sono state criticate perché si rientra in quel discorso: sì, ma loro avevano costruito con le case discografiche il loro successo, adesso lo sfruttano. Però nell'ottica di Radiohead guardano il 2009 e dicono: noi dobbiamo fare qualcosa nel 2009, non dobbiamo pensare come era il 95 o come sarà il 2020 e tutto. Quindi secondo me sono operazioni riuscitissime. Fa abbastanza specie che in pochi le abbiano seguite, che non ci sia dai
Ah, che non ci siano
Rainbows,
state poi
che non ci
altri.
siano stati molti epigoni di quel livello di popolarità, perché molti sono ancora sotto contratto con le case discografiche e perché secondo me c'è molta paura, perché poi l'artista che si è arricchito in un certo modo, un po' come le case discografiche, probabilmente non è poi così sia consapevole di come vanno le cose che così contento di cambiare tutto e di rinunciare magari alle royalties o degli anticipi che gli hanno permesso di comprare la villa con la piscina, nel caso degli artisti più ricchi.
Certo, e a proposito dei Radiohead, però tu mi hai ricordato una cosa molto bella. Era peraltro anche l'inizio della trasmissione Maps, l'ottobre del 2007, e si sparse veramente come una scossa elettrica tra tutti, tra i fan dei Radiohead, gli appassionati di musica e altre persone, questa attesa, questo senso di comunità, che è qualcosa veramente di unico, nel senso che i fan club, per dirne una, esistono da sempre, no? I fan club le cui band mandavano i dischi di Natale oppure le cose personalizzate, eccetera, eccetera, c'era un senso di comunità. Ovviamente con la rete questo senso di comunità, anche a prescindere dalla musica, aumenta. Quando poi effettivamente un disco così atteso come il Rainbows viene molto sotto traccia, annunciato come uscita dopo pochi giorni, effettivamente io mi ricordo che eravamo tutti davanti al computer a scaricare questo zippone che c'era arrivato, e io credo che non ci saranno mai statistiche possibili su questo, ma credo che Rainbow sia stato l'album più ascoltato simultaneamente
Il
sul
10
pianeta.
ottobre,
Cioè,
il
forse quando è
10
morto John Lennon c'è
ottobre,
stato
sì, Michael Jackson.
o Michael Jackson adesso, però insomma quel disco là in quel momento veramente l'abbiamo ascoltato tutti.
No, poi la goduria di ricevere alle 8 del mattino una mail, guarda che il disco è pronto, puoi andare a scaricarlo qui, qualcuno l'avrà vissuta, penso, è stata qualcosa di eccezionale. Loro lì, tra l'altro, hanno andato contro a tantissime regole, anche regole che riguardano i giornalisti e tutto. Loro non avevano minimamente annunciato in anticipo l'uscita dell'album. Alla fine di settembre, se non ricordo che giorno, forse il 1 ottobre, cioè, è uscito sul sito di Radiohead quel messaggio di Johnny Greenwood. Ah, abbiamo un disco pronto, si chiama il Rainbow, se lo trovate qua, e sarà pronto il 10 ottobre e c'era il link su dove andare a ordinarlo. Tutto così. Cioè, non copie mandate alla stampa prima, neanche alla stampa più potente, quella che teoricamente sposta gli acquisti o che in passato era così. Quello è stato veramente un qualcosa, cioè è stata un'operazione veramente di marketing, costruita perfettamente, ma perfettamente anche per l'ascoltatore. Io mi ricordo quella mattina, o mercoledì, quando è arrivato. Io, tra l'altro, avevo il programma in radio, Radio Flash a Torino, il mercoledì pomeriggio, e quindi ero contentissimo che appena mi è arrivata le canzoni, le ho ascoltate una volta, ne ho scelta una e sono andato a farla sentire in radio. Ed è stata un'emozione proprio per come è avvenuta. Poi proprio questa idea di rapporto diretto, che è un po' inflazionato sto termine, però di rapporto diretto tra il fan e la band, che poi magari ti spinge il giorno dopo a spendere 100 euro per comprare due biglietti del concerto
Ma infatti io proprio di questo volevo
dell'artista, o il
parlare.
box, quello con i DVD, con i vinili.
Appunto, allora i Radiohead riempiono gli stadi, le arene, tutto quanto durante il tour di Rainbows, e quindi sinceramente del pirata che si è copiato Kid A, Amnesia, che tutti i dischi precedenti gli possono al massimo
Sì,
stringere
che
la
Kid
mano.
A dicono pure che siano stati loro
Vabbè,
a
comunque,
metterlo su Napster.
Trent Reznor fa uscire questo Ghosts 1-4, cioè un quadruplo album strumentale che probabilmente neanche la ECM avrebbe pubblicato con facilità. In quattro formati, quello più costoso, che è un cofanetto con vinili, mutande anche a momenti, e costa un casino perché è autografato a mano. Io ero mezzo tentato di comprarlo essendo un fan, ma è finito nel giro di
Un
pochissimo.
giorno,
Un
24
giorno,
ore.
e Trent Reznor si è portato a casa, se non sbaglio, 300.000,
750 mila dollari
$750.000
in un
dollari,
giorno per
no?
un
E
cofanetto
anche lì
di un
avete.
quadruplo. Io sfido, ma magari c'è qualcuno che l'ha ascoltato tutto di fila,
Io, per esempio.
tutto Ghost.
Ma sì.
E poi dopo, cos'è successo?
Sono sentito
Non lo
diverso, diciamo,
so. Cioè,
ma
quattro dischi strumentali di piano e
sono un fan,
di.
Luca, che ci posso
Proprio.
fare? Voglio dire, tu sei fan di altre band di cui poi
Non ci abbiamo
parleremo.
le mani.
Comunque, insomma, si diceva, no?
Ma l'hai ascoltato davvero?
Sì,
Tutti e quattro in
te lo
fila,
dico.
uno
Ragazzi,
dietro
adesso non è che è un'esperienza
l'altro. Quale ti
extracorporea.
piace più? Ghost 32, Ghost 18,
Te fai un po'
Ghost
quello spiritoso, se no tiro fuori la carta spagnola. E chi ha
1?
letto il libro sa di cosa
Vabbè.
parlo. Comunque, e poi a un certo punto, quindi le cose funzionano, gli artisti possono essere più o meno d'accordo, eh? Ma allora perché una come Lily Allen se ne viene fuori così dal nulla? Una che comunque i dischi li vende, che è giovane, che quindi probabilmente fa parte di quella
No,
generazione
poi che ha
che,
goduto di
appunto, di un po' di partito.
privilegi
Esatto. Perché? Cioè, perché un artista giovane che ha basato buona parte del suo successo sul suo MySpace, quindi su una distribuzione della musica, vabbè, si trovano anche i modi per scaricare le canzoni di MySpace, non è quello il problema, e che sta vendendo, che tutto sommato lei, come tutti, dovrà iniziare a puntare sui concerti, perché poi alla fine tutte le band, perché se ne escono fuori, cioè se lo fa, che ne so,
Secondo me,
boh, un altro, ma.
generazionalmente ormai gli artisti sono stati abituati a vedere un'ipotesi di se le cose vanno bene, se entra il singolo in radio, di guadagni di un certo tipo. Cioè il singolo che funziona bene va in radio, va in classifica, viene utilizzato nella pubblicità, di qua ti promette guadagni, royalties future perché verrà comprato nelle compilation, perché verrà appunto seguirà questi canali, colonne sonore, tutto. E quindi quella è una cosa che anche per gli artisti più duri e puri era un bel miraggio. Io non so se avete visto il film, era sì, About a Boy, quello tratto da Danny Corby, in cui c'era il protagonista che praticamente viveva ricchissimo grazie alle royalties della canzoncina di Natale del padre che erano andate a lui. E probabilmente si è costruita tra gli artisti questa, anche questa abitudine, questa idea che il disco, se va, nel 90% dei casi non va e non ci guadagni niente, però se va, questi introiti, la casa discografica si fida un po' di più, ti dà anticipi più corposi, e probabilmente c'è anche sto fascino nel dire se qualcosa va bene, poi per 20 anni non faccio più un tubo, di qua di là. E quindi l'idea di cambiare. Per molti deve essere stata, anche per chi non era ancora riuscito ad arrivare a quel livello, deve suonare molto inquietante, perché fai uno più uno, loro ti dicono la vendita del disco è quello su cui si basava gran parte della circolazione dei soldi dell'industria musicale, non si vendono più dischi, siamo fottuti, cioè anche noi, perché mal che vada l'etichetta discografica non ci chiamerà più e
Certo,
non.
c'è da dire che gli esempi che hai fatto, lo sfruttamento cinematografico, eccetera, eccetera, sono cose che prescindono
Sì,
completamente da
però
questo.
c'è questo ragionamento che. Probabilmente più psicologico che altro, ed è anche dovuto, secondo me, al fatto che molti artisti non si sono mai preoccupati tanto di queste cose qua. Cioè, ultimamente, diciamo, fino a 20 anni fa, fino a 10 anni fa, loro incidevano i dischi, poi qualcun altro si occupava in qualche modo di farli guadagnare, di fare. E adesso forse devono occuparsene un po' più direttamente. E i primi sono stati Trent Reznor e i Radiohead, che sono stati i primi a dire, ok, smettiamola con questi contratti discografici. Andiamo per conto nostro, vediamo cosa ne viene fuori. Per molti non è così facile. Io non so se Lily Allen si sveglia la mattina e dice: ok, abbandono tutti i miei manager, tutte cose, e prova ad andare da sola. Le viene magari un po' di strizza, non lo so, non è sicura. Non è. Abbiamo letto anche l'intervista dei Kings of Convenience qualche giorno fa. Ha rilasciato un'intervista a un magazine online in cui. Sono molto critici rispetto a questa cosa qua del download illegale, della gente che non compra più dischi, però danno delle soluzioni che fanno capire che non conoscono come stanno le cose, cioè è anche un po' commovente, in senso negativo, ingenuo vedere quel che dicono perché sono soluzioni che non sono più fattibili. Gli artisti dovrebbero veramente iniziare a occuparsi un pochino direttamente delle cose come stanno, qualcuno lo sta facendo, in Inghilterra c'è sta Featured Artist Coalition che mette assieme Ed O'Brien del Radiohead, Billy Bragg, uno di Pink Floyd, uno di Blur, e che sta cercando di dire artisti, entriamo anche noi in gioco, cioè cerchiamo di capire come stanno le situazioni. E la paura c'è ed è anche un po' legittima, nel senso che anch'io, anzi, anch'io ho paura perché poi per i giornali è la stessa cosa. Cioè, il discorso ti dicono non vendono più, falliscono di qua, falliscono di là, non si riesce a capire ancora dove si potrebbero trovare dei soldi. Un po' di timore c'è, però i soldi circolano comunque a destra, a sinistra, di qua, di là, nelle magliette, nelle partnership. E quindi lì dovrebbe venire fuori qualche nuovo imprenditore, che sia l'artista direttamente o qualche nuova figura che cerca di capire dove stanno questi soldi, ma rispettando le regole del gioco, non dicendo dobbiamo tornare a 10 anni fa, anche perché non si torna a 10 anni fa.
Tocchiamo brevemente un altro dei personaggi della musica liberata, cioè le case discografiche. È una persona che non è famosa per essere cauta nelle sue esternazioni, ma uno dei più importanti nomi della scena musicale inglese, cioè Alan McGee, cita una frase, lo scopritore di Oasis, Primal Scream e altri, per dirne una, e cita una sua frase in cui Alan McGee, qualche anno fa, diceva, così sempre in punta di forcone, beh, le case discografiche tra 5 massimo 10 anni non ci saranno più. Ora, le case discografiche ci sono ancora, la previsione di Alan McGee non si è avverata, certo non navigano in buone acque, nell'anno scorso se non sbaglio c'è stato un taglio di teste nella EMI abbastanza, infatti, abbastanza pesante, però le case discografiche ci sono ancora. D'altro canto la linea indicata è quella, insomma, di cui stiamo parlando, cioè la libertà di circolazione della musica, eccetera, eccetera. Ora, non hai la palla di cristallo, non sei qui per dare soluzioni, hai fatto una fotografia, anche se poi di soluzioni in realtà ne dai alla fine del libro, ma parleremo alla fine dell'incontro di questo. Che cosa secondo te possono fare le case discografiche? Cioè, mettiamoci nei panni di un grosso manager, boh, della BMG, della EMI, della Sony.
Alan McGee, tra l'altro, quella cosa lì la disse nel 98, quindi addirittura prima di Napster, cioè lui già iniziò a capire che se c'era sta musica che circolava su internet così facilmente, sarebbe stato ovvio per l'artista dire: beh, ma allora me la distribuisco io, perché la distribuzione è una delle ragioni essenziali per cui un artista va in una casa discografica. E sì, non ci c'entrò con gli anni, 5-10 anni, però l'idea era abbastanza vicina a quello che poi avvenne. La casa discografica è. Guarda, so per certo che, per esempio, adesso nelle presentazioni che i discografici fanno ai vari convegni, conferenze su questi temi qua, tendono a fare presentazioni del tipo from recording company to music company, cioè cerca di far capire che loro vogliono spostarsi, non essere più casa discografica, ma casa musicale. Cioè di gestione musicale. Qualche anno fa si sono diffusi questi contratti chiamati a 360 gradi, per cui la casa discografica non si limitava solo più a controllare discograficamente l'artista, ma interveniva anche sulle possibili, i possibili introiti dei concerti, del merchandising, di tutte le parti collaterali. Una cosa che, detto onestamente, fossi io un artista, ci penserei mille volte a firmare un accordo del genere, a meno che non ci siano anticipi mostruosi come quelli che hanno firmato c'è Madonna con Live Nation, U2 anche con Live Nation, che sono veramente delle cose per cui, vabbè, praticamente ti vendono uno stato e quindi tu accetti. È difficile perché la casa discografica viene fuori da un modello tradizionale, che è il modello tradizionale di qualsiasi commercio, che è quello del controllo totale sul proprio prodotto, del decidere quello che si può fare in questo prodotto, decidere il prezzo in cui viene venduto al pubblico. E la situazione attuale, su internet, quella non autorizzata, è completamente diversa. La casa discografica si deve trovare a dire: dobbiamo cambiare qualcosa, pensando che non dobbiamo più puntare sulla limitazione estrema, e tutta la legge sul copyright è basata sulla limitazione. Ma dobbiamo trovare qualcosa che risponda un po' ai tempi. Oggi in radio abbiamo parlato di Spotify, che è un primo esperimento in cui sono coinvolte anche le case discografiche, che sembra andare incontro, se non altro, a questo appetito dei fan di ascoltare tutto ciò che vogliono. E quindi un servizio che ti permette di ascoltare tutta la musica illimitata che vuoi, via streaming. Però, per come la vedo io personalmente, il problema delle case discografiche sono le dimensioni, soprattutto di quelle grandi. Questo sistema qua non favorisce le grandi dimensioni, perché le grandi dimensioni implicano anche tantissimo personale, strutture enormi, sparse magari in vari paesi, strutture che tra l'altro loro erano abituati a mantenere a livelli economici altissimi negli fine anni 90 perché giravano un sacco di soldi. Adesso riuscire a mantenere una struttura globale con centinaia di gruppi che devi monetizzare in qualche modo è francamente abbastanza difficile. È un problema per certe piccole indipendenti che sono più snelle, più elastiche, tutto, figurarsi per quelle grosse, che poi tra l'altro quelle grosse, essendo quotate in borsa, quei profitti li devono portare in borsa, se no sono cazzi. Cioè non è. Quindi soluzioni. Nella loro ottica sarebbe quella di trovare una bella legge che cambi internet, così e così, blocchi in qualche modo la condivisione della musica o la limiti veramente drasticamente e rimetta nel loro controllo totale la condivisione di musica. Vedere internet oggi è qualcosa di impossibile che avvenga. Quindi la soluzione e fare tanti passi indietro e anche adattarsi all'idea di diventare più piccole, più snelle, non pensare più di dominare il mondo e di costruire gli artisti che dominano il mondo, perché negli anni 90 era così, tra MTV, il controllo delle radio, tutto, la casa discografica decideva l'artista famoso, cioè senza se e senza ma. Oggi la casa discografica, sì, qui in Italia vediamo c'è X Factor. Io credo che Giusy Ferreri tra un paio d'anni non saremo in molti a ricordarcene, e loro hanno usato tutti gli strumenti e i poteri possibili per crearla come mito, però non è così.